2024 di Enrico Pagliarini.
È stata indubbiamente la settimana di Apple, che lunedì ha presentato la propria idea sul ruolo che l'intelligenza artificiale dovrà avere su smartphone e computer, soprattutto su smartphone. E nell'ultimo giorno della settimana si è vista chiamata in causa da Bruxelles, almeno non ufficialmente, per non avere favorito la nascita di concorrenti sul proprio App Store nell'Unione Europea. Infatti, secondo il Financial Times, la Commissione Europea userà per la prima volta le norme del Digital Markets Act per accusare una grande azienda tecnologica, e in particolar modo Apple, a cui viene contestato di non aver rispettato l'obbligo di consentire agli sviluppatori di portare gli utenti fuori dall'App Store per l'acquisto delle applicazioni senza l'imposizione di una commissione. Infatti il Digital Markets Act è una legislazione, è un regolamento europeo che punta a favorire una maggiore concorrenza a livello tecnologico tra le grandi piattaforme all'interno dell'Unione Europea. Allora, l'annuncio ufficiale, perché per adesso si tratta di indiscrezioni di stampa, potrebbe arrivare nelle prossime settimane, e c'è anche chi dice che questa indiscrezione potrebbe anche essere una mossa per mandare un segnale ad Apple e permetterle di porre in atto alcuni rimedi. Visto che già da tempo la commissione stava indagando su Apple, ma sta indagando anche su altre società, e del resto indagini di questo tipo ci sono un po' in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, e questo potrebbe essere una sorta di segnale. Abbiamo fatto fuoriuscire qualche indiscrezione e vedremo quali saranno le mosse dell'azienda, ma in generale anche delle altre aziende. Parleremo ovviamente di Apple Intelligence, questa è la definizione che Apple ha dato dell'intelligenza artificiale su smartphone, ma in generale su anche altri strumenti, computer e altri terminali. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Iniziamo da Parigi. La francese Mistral AI ha raccolto altri 600 milioni di euro dai venture capital, portando a circa 1 miliardo le risorse raccolte dalla nascita. Pensate, appena 14 mesi fa. Mistral è una di quelle società che è stata fondata da grandi esperti di intelligenza artificiale fuoriusciti dalle grandi aziende internazionali, che stanno raccogliendo capitali, oltre che dimostrando la bontà della tecnologia, anche molto sulla fiducia personale. Sono persone che hanno un livello molto elevato di competenze e anche una serie di conoscenze molto importanti, quindi sicuramente favoriti nella raccolta dei capitali. Mistral e la tedesca Aleph Alpha, su cui potremo vedere novità nelle prossime settimane, se non mesi. Dicevo, Mistral e Aleph Alpha sono le uniche due aziende, di fatto aziende europee, che fanno concorrenza alle più blasonate startup americane, o comunque tentano di fare concorrenza, però devo dire che i prodotti che hanno realizzato sono di buona qualità. Mistral ha dichiarato che utilizzerà le nuove risorse per aumentare la capacità di calcolo, assumere personale ed espandere la propria presenza internazionale anche negli Stati Uniti. Il governo brasiliano utilizzerà l'intelligenza artificiale di OpenAI per cercare di ridurre le cause perse, che potrebbero costare il prossimo anno, pensate, 18 miliardi di dollari, una cifra tripla rispetto al 2015. Allora, non viene spiegato per quale motivo ultimamente il governo brasiliano perde un sacco di cause, però deve pagare un sacco di soldi, e proprio perché pare che non abbia forse personale a sufficienza, deve avere insomma qualche problema serio. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di segnalare su quali cause l'ufficio del procuratore generale si deve concentrare per insomma cercare di perdere un po' meno soldi. Meta ha deciso di non lanciare per il momento i propri modelli di intelligenza artificiale nell'Unione Europea e nel Regno Unito, dopo la richiesta delle autorità irlandese per la privacy e anche di quella britannica di ritardare il suo piano, che prevede di usare i dati degli utenti di Facebook e Instagram per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. La richiesta arriva dopo le denunce del gruppo Noib, quello di Max Schrems, sono sempre loro, che contesta le nuove policy di Meta che sarebbe dovuta entrare in vigore il 26 giugno. Il nodo è sempre quello, la richiesta esplicita e preventiva di consenso all'uso dei dati, cioè Noib, quindi il gruppo di Max Schrems, dice no, voi dovete chiedere esplicitamente prima di qualsiasi cosa se uno vuole oppure no cedere i propri dati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, mentre invece secondo le novità di Meta era prevista la possibilità di chiedere di non cedere i dati, ma in un secondo momento, il famoso opt-out, quindi di default tu dai i dati, ma se tu vuoi puoi andare in una serie nelle impostazioni e scrivere, fare la scelta di non concedere i dati. È un nodo che abbiamo visto anche in altre questioni, non solo tra Noib e Meta, ma anche tra authority, tra commissione, tra authority privacy, in vari ambiti e anche in passato. Dopo l'allarme sicurezza e privacy, Microsoft ha annunciato un rinvio della funzione Recall sui prossimi Copilot Plus PC. I nuovi computer che hanno a bordo la capacità computazionale per erogare sistemi di intelligenza artificiale di Microsoft, che esordiranno la prossima settimana dal 18 giugno, quindi anche Recall sarebbe stato su queste macchine. Ricordiamo che Recall cattura le schermate del computer per poi fare un'analisi dei dati e dare risposte all'utente grazie all'intelligenza artificiale. Però sono stati scoperti un po' di problemi di security e di privacy, che è una cosa incredibile, perché tu dici, ma in Microsoft ci saranno alcune, ma non so, centinaia, almeno decine di persone che stanno lavorando su questo progetto? Possibile che nessuno si sia accorto di quello di cui si è accorto un analista di sicurezza e anche alcuni giornalisti, insomma, non so. Comunque adesso ci sarà un ripensamento di Recall e poi sicuramente verrà proposto in un'altra versione. A proposito di finanziamenti a startup, da segnalare che la tedesca Black Semiconductor ha raccolto 254 milioni di euro da investitori pubblici e privati, una cifra molto importante in Unione Europea, comunque una cifra molto elevata. Black Semiconductor sta sviluppando una tecnologia di connessione tra chip basata sul grafene e punta a portare sul mercato il primo prodotto nel 2031. Stiamo parlando di tecnologie molto complesse, quindi anche il rischio del venture capital e il fatto che questa cifra sia elevata su un arco temporale così ampio la dice lunga sulla la consapevolezza degli investitori del rischio che si prendono, e insomma, bisogna fare i complimenti a questi investitori. Dunque, si è parlato in settimana di Weverse, un'app coreana nata nel 2019 attorno al fenomeno musicale dei BTS e che mette in contatto star della musica con i propri fan. Se ne è parlato in settimana e se ne è riparlato dopo l'annuncio di Ariana Grande di sbarcare su questa piattaforma, che alcuni esperti consigliano di seguire. Dite, state attenti perché questa piattaforma potrebbe riservare delle sorprese. Per il momento Weverse ha 10 milioni di utenti attivi mensili, quindi non una cifra molto elevata. Però dopo l'annuncio di Ariana Grande e probabilmente anche di altri artisti internazionali, le cose potrebbero cambiare. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Iniziamo dalle due lettere più usate degli ultimi mesi, la A e la I, AI, che stanno per Artificial Intelligence. Apple ha preso queste due lettere e le ha trasformate in Apple Intelligence. Saluto Roberto Pezzali, esperto di tecnologia, dalla redazione di dday.it. Roberto è appena tornato da Cupertino, dove c'è stato l'evento dedicato agli sviluppatori, con tanti annunci, ma noi ci concentriamo su Apple Intelligence. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico, un saluto a tutti.
Il vantaggio di essere a Cupertino durante la presentazione non è tanto vedere il famoso keynote che viene diffuso anche online in streaming, quindi molti hanno potuto seguire, ma sono tutti gli incontri tecnici che avete fatto subito dopo e anche forse il giorno successivo, perché da lì sono emersi un po' di particolari e forse potremmo dire, Roberto, da lì si sono capite un po' più nel dettaglio le cose che sono state raccontate appunto nel keynote principale.
Sì, esatto, il keynote ha fatto vedere quello che poteva fare, non ha spiegato benissimo come lo faceva forse, ma perché non ce n'era il tempo, sarebbe diventato troppo lungo. I dettagli sono arrivati successivamente, quindi diciamo il keynote era indirizzato a tutti. A noi che eravamo lì dovevamo scrivere, capire e spiegare anche certe logiche, è stato più utile forse l'incontro fatto di un'ora e mezza successivamente al keynote allo Steve Jobs Theater con John Andrea, che era il capo delle AI, e Craig Federighi, che invece è il vice president del software di Apple, e lì si sono capite molte cose, come ad esempio che il modello AI fatto da Apple è utilizzato da Apple Intelligence, è sviluppato interamente in casa, non ha nulla a che vedere con ChatGPT, come invece molti magari hanno titolato di fretta subito dopo il keynote.
Sì, sì, ma devo dire che anche io subito non avevo capito tutto, vedendo tra l'altro anche la reazione di Elon Musk, che probabilmente ha capito, ma sta cercando un po'
ha capito, ma anche ha capito, secondo me, le implicazioni di questa mossa. Cioè ha capito anche cosa vuol dire in futuro questa scelta di Apple di prendere OpenAI e ChatGPT come, diciamo, plugin di default per quelle operazioni AI che non richiedono il suo modello.
Esatto, adesso ci arriviamo. Allora, proprio alla luce anche degli approfondimenti che tu hai fatto, hai scritto un articolo molto lungo e dettagliato su dday.it. Che cos'è questa Apple Intelligence?
È un insieme di strumenti totalmente trasparenti, nel senso è quel tipo di intelligenza che tu non devi neanche sapere che c'è, ma che utilizzando l'iPhone ti accorgerai di usare sempre di più, senza neppure pensare che la stai utilizzando. Oggi l'iPhone ha circa 200 modelli machine learning che già la gente usa tutti i giorni e non se ne rende conto quando cerca una foto, quando scatta una foto. Questi sono un'estensione che sfruttano modelli più evoluti, tipo il language model. Quindi diciamo è un'evoluzione, ma rientra sempre nella solita sfera personale, dove questa intelligenza ci aiuta a fare cose sul nostro materiale, sui nostri dati, sempre sull'iPhone, in modo privato, protetto e sicuro. Ed è un po' la differenza con quello che fanno invece le altre IA che non ci conoscono. Ti faccio degli esempi, no? Tu potresti volere ricevere una serie di email da me, tu dici ok Siri, riassumimi tutte le 10 mail che mi ha mandato Roberto nell'ultimo periodo, fammi una sintesi e rispondi cordialmente a Roberto che le ha ricevute, no? Queste sono una serie di operazioni concatenate che tu puoi fare, l'IA può fare perché sa chi sono io, ha accesso alle tue mail, non esce nulla da lì, però ti presenta magari nella nota questo documento formattato che per te è molto utile, ti ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Questo è l'obiettivo, poi risparmiare tempo e fare da assistente privato, un po' quello che dovrebbero fare in realtà tutte le AI, che hanno provato a fare tutte le AI. Se ci pensiamo bene, è quello che sta provando a fare Amazon con Alexa. Alexa perché? La gente si lamenta e dice Alexa è ancora più stupido di ChatGPT. No, perché Alexa per lavorare bene deve conoscerti alla perfezione, e Amazon sta cercando di capire come fare in modo che Alexa possa conoscerti meglio in quello che sei, in quello che fai, nella tua famiglia, nella tua casa, nella tua abitazione. E non è facile, perché è una questione di fiducia questa qua. E Apple in questi anni ha costruito quel rapporto di fiducia con gli utenti che le permette di dare quel qualcosa in più che gli altri non possono dare.
Certo, quindi c'è una forte integrazione tra l'hardware, il software e tra l'altro tutte le applicazioni che verranno installate su iPhone. Poi vediamo quando arriverà, quali sono le condizioni, e in questo modo, utilizzando tutti i dati che ci sono a bordo dell'iPhone, le risposte dovrebbero essere più precise.
Sì, è un'IA diciamo a due livelli. Il primo livello è formato da alcuni strumenti che sono per esempio i writing tools, che sono riassunto la possibilità di riscrivere un pezzo magari con un'intonazione più professionale, oppure in modo più simpatico, oppure in modo un po' accattivante. C'è la correzione ortografica. Oggi mandiamo una mail, magari vogliamo che venga fatta una correzione, vogliamo rileggere, lo fa automaticamente, ci suggerisce refusi. Ci sono una serie di strumenti che hanno anche già altri telefoni, perché per esempio Samsung con la sua Galaxy AI ha alcune di queste funzioni. Questa è una prima parte che ha messo lì e che funzionerà però cross device su tutte le app, quindi che tu usi Word, Notes o qualsiasi altra app che tu scarichi, questi strumenti qua li avrai sempre di fianco a te ogni volta che richiami la tastiera o un messaggio. E questo è un elemento di differenza importante, perché il fatto che Apple abbia così integrato tutto a livello proprio verticale, software, hardware e soprattutto strumenti di sviluppo, le permette di inserire automaticamente, senza che lo sviluppatore debba fare nulla, questi strumenti all'interno delle app. Quindi arrivano for free, gratis per tutte le app. Questa è una prima fase. E poi c'è una seconda fase, che invece sarà quella di Siri. Perché Siri, che fino ad oggi lavorava on device ed era sicuramente più indietro degli altri assistenti che lavoravano invece col cloud, cosa fa? Siri diventerà una sorta di chatbot che puoi chiamare a voce oppure digitandolo con la tastiera, al quale fare alcune richieste, appunto, che permettono a Siri di andare a cercare sul tuo telefono tutte le bricioline lasciate in dalle app, gli intenti, e di fare delle richieste, concatenare richieste complesse, ma sempre solo per te e sempre solo se tu comunque dai l'autorizzazione. Non farà mai nulla senza che tu glielo chiedi in modo specifico.
Quindi diciamo che si parte dal fatto che nessuno, come tu hai scritto, oggi ci conosce meglio del nostro smartphone, quindi una cosa del genere potrebbe farla forse proprio così solo Google con l'Android, con i propri Pixel.
Google con i propri Pixel, se mettesse a disposizione di tutti gli sviluppatori una serie di istruzioni, ma in realtà per Google è molto difficile, secondo me, separare la questione Android dalla questione Pixel, perché certe cose andrebbero fatte per Android e ne beneficerebbero tutti quelli che usano Android, altre cose invece sarebbero specifiche per i Pixel. Di base anche Samsung ha messo la sua Galaxy AI nel telefono, ma non ha avuto per questa Galaxy AI un grosso supporto da parte di Google, se non il modello piccolo locale e il cloud per fare certe operazioni. Ma la tastiera, la risposta di Samsung funziona solo con la tastiera di Samsung. Se tu cambi tastiera non va più. Il riassunto funziona solo con alcune app Samsung, non con tutte. Quindi diciamo, serve un lavoro corale da parte di tutto il mondo Android, quindi Google deve aiutare in questa cosa i produttori.
Ecco, a proposito di cloud, Apple Intelligence funziona sullo smartphone solo o richiede interazione, quindi anche scambio di dati col cloud?
Allora, di base l'obiettivo è cercare di utilizzare il maggior numero possibile di funzioni sullo smartphone. Quindi hanno fatto un modello on device che fa alcune operazioni e non manda chiamate al cloud, tipo la generazione delle immagini, delle foto, delle icone sono on device e non vanno al cloud. Per alcuni elementi invece, come tipo i riassunti, è stato scelto di creare una sorta di cloud esterno. Adesso spiegheremo anche cosa hanno fatto, perché è particolare il modo in cui l'hanno fatto, perché avere, non so, una richiesta di riassunto di un testo molto lungo che porta via 20, 30, 40 secondi sullo smartphone potrebbe essere inaccettabile. Se non tappare nulla, tu dici qua non sta funzionando, no? Quindi hanno deciso per alcune cose, anche per una questione proprio di user experience, di utilizzare il cloud, il loro cloud, un cloud che molti hanno definito il più sicuro possibile. Ho letto alcuni interventi di alcuni professori di crittografia e hanno detto: guarda, se dai una paccata di soldi a un bravo team e gli chiedi di fare il cloud più sicuro del mondo, questo probabilmente è il risultato. Perché mi sono letto il paper e ci sono delle cose che non pensavi neanche che fossero possibili. Per esempio, quando producono i server, che sono fatti con la stessa architettura degli Apple Silicon, quindi i chip li fanno loro, vengono scansionati tutti i chip ad alta risoluzione prima di che vengano impacchettati i server, e poi quando li aprono, prima di installarli, vengono rismontati e si controlla che nel trasporto nessuno abbia potuto manomettere la mainboard, perché ricordiamoci che in passato c'era stato chi aveva installato dei chip sui modem per intercettare le comunicazioni. non esiste lo storage, non esiste log, è tutto criptato end-to-end, non esiste oggi cloud criptato end-to-end. La richiesta è criptata end-to-end proprio perché la tua chiave del computer o dell'iPad vengono replicati su questo nodo di calcolo delocalizzato e viene poi cancellata la sessione e si riavvia ogni tot. Neppure l'amministratore, se apre il computer, può trovare dei log, loro dicono. E la cosa più interessante è che tu dici: ok, ma bisogna fidarsi che facciano veramente così. In realtà metteranno le immagini dei server disponibili online con una firma. Gli esperti di sicurezza potranno valutare che sia veramente così e il telefono non invierà la richiesta se la firma che c'è sul server non coincide con la firma dell'immagine che hanno reso disponibile pubblicamente per tutti. Quindi è una sorta di trust basato anche su un sistema simile alla blockchain, però hanno fatto veramente tutto quello che era possibile per dire ok, potete fidarvi o non fidarvi di noi, ma è così perché sennò il sistema non funziona. Sì. L'esperto può valutare che è veramente così. E quindi...
Sì, sì, questo per cercare di rispondere a tutti coloro che anche giustamente ritengono che un conto sia l'uso del dato per l'intelligenza artificiale a bordo del terminale, quindi a bordo del telefono o del computer, eccetera, eccetera, un conto sia uno scambio di dati in cloud con tutti i possibili potenziali problemi di privacy di dati che vengono messi in cloud.
Sì, anche perché la prima volta che loro comunque il loro mantra era tutto quello che è sull'iPhone resta sull'iPhone, in questo caso qualcosa di quello che è sul tuo iPhone va fuori dall'iPhone.
Certo.
E quindi, penso che sia stato un enorme sacrificio per loro fare questa scelta, necessaria per questioni appunto di potenza di hardware, perché oggi certi modelli non possono girare sui dispositivi, non sono abbastanza potenti, non hanno abbastanza memoria ancora, però diciamo che hanno provato a fare la cosa che sicuramente è qualcosa di allineato a quello che loro promettono, quindi piena sicurezza.
Ok, allora fin qui Apple Intelligence è formato da una serie di modelli, di large language model che sono stati creati da Apple. E in tutto ciò che cosa c'entra ChatGPT?
Beh, allora diciamo che quando tu fai un modello ovviamente devi allenare questo modello e lo alleni per quello che ti serve. Apple non voleva fare quello che hanno già fatto gli altri, ovvero creare un modello di scibile generico. Se io chiedo all'LLM di Apple di generare una ricetta in base a tre ingredienti, peperoni, farina e patate, probabilmente non è in grado di farlo perché non rientra nei suoi termini d'addestramento. Una scelta corretta, perché è quel tipo di, diciamo, di situazione che può anche creare errori e allucinazioni, quindi Apple ha detto, sapete cosa facciamo? Tutte queste richieste che Siri non può gestire perché non è stata preparata per farlo, perché là fuori c'è un mondo, c'è lo scibile, no? Le facciamo fare ad altri. A chi? Al migliore che c'è, che è ChatGPT. Ma in futuro ogni persona potrà scegliere a chi farle fare. Quindi ora è ChatGPT, domani potrà essere Gemini. Tu magari sei un programmatore, vuoi affidarti a un'IA specifica per il coding, potrai usare quella di default. È un po' come quando 10 anni fa Apple aveva bisogno di mettere un motore di ricerca su Safari e ha deciso di usare quello che funzionava meglio, che era Google, un accordo del genere, no? Quindi diciamo, aveva bisogno di qualcosa di complementare e ha scelto ChatGPT. È un po' come aver integrato il plugin o l'app, non cambia molto. Cambia che Apple ha comunque protetto le chiamate degli utenti verso dell'iPhone verso ChatGPT. Quindi cosa succede? Se tu usi quello integrato, la tua chiamata viene cancellata, ChatGPT ha promesso di non utilizzare i prompt e le chiamate per fare il training del modello, tutti gli IP vengono oscurati. Se tu invece utilizzi l'applicazione, rispetti i termini di contratto di ChatGPT, che invece dicono che le richieste possono essere usate per allenare il modello, che volendo le tue richieste possono essere memorizzate se lo vuoi, perché sì, magari sì, hai bisogno di chi mantenga il contesto, no? su diverse chat.
Sì, sì, quindi diciamo che per tutte le funzionalità di base, come tu ci hai descritto prima, quindi per fare il riassunto di un'email, la correzione, la creazione di immagini, è stata prodotta Apple Intelligence. Per tutto il resto funziona un po' come col motore di ricerca. Cioè tu, esatto, sul Safari, ma così anche sugli altri smartphone, puoi scegliere il motore di ricerca che vuoi. Per tutte le funzioni di intelligenza artificiale un po' più evolute, un po' più allargate, si usa l'LLM che uno vuole. In questo caso
è un po' un passaggio di consegne, perché comunque alla fine penso che tutti concordino sul fatto che oggi cercare qualcosa su Google è diventato molto molto difficile e che il futuro sia chiedere qualcosa a un ChatGPT. Già molti oggi lo fanno e hanno subito la risposta di cui hanno bisogno. Magari ogni tanto sbaglia. Però quando noi cerchiamo qualcosa su Google, quante pagine sbagliate, quante pagine con errori ci vengono fuori e dobbiamo perdere un sacco di tempo a cercare le informazioni giuste.
Sì.
Quindi diciamo è un po' questo che ha fatto arrabbiare Musk. Lui ha capito che Apple ha dato adesso a ChatGPT quel potere che ha dato 10 anni fa a Google. Cioè Google paga una paccata di soldi a Apple per essere il motore di ricerca predefinito sull'iPhone.
Sì, sì.
Cioè non è Apple che paga Google, è il contrario.
Certo.
E oggi alla fine questo rapporto reciproco, Apple aveva bisogno di un motore che completasse la sua experience. e ha scelto ChatGPT, ma ChatGPT ci guadagna tantissimo.
Mm-mm. Senti, una cosa
nell'uso, appunto, nel fatto che se le persone utilizzeranno il suo servizio e ad un certo punto dovrà monetizzare ChatGPT, certo, sia con iPhone che non. E quindi avere già una base di utenti di milioni e milioni di telefoni che lo usano mi farà comodo.
Certo. Senti, una cosa che è piaciuta molto, almeno si dice sia piaciuta molto alla borsa che ha premiato nei giorni successivi all'annuncio il titolo di Apple, è che, e questo è un po' un trend che stiamo vedendo in generale sul mercato, per utilizzare queste funzioni di intelligenza artificiale, poi rivoluzionarie o non rivoluzionarie saranno i consumatori a deciderlo, serviranno dei terminali nuovi, cioè non funziona sui vecchi smartphone, sui vecchi iPhone, giusto?
Ma allora, in realtà funziona su tutti gli Apple Silicon dall'M1 in poi, quindi su quelli funziona sugli iPad con Apple Silicon. Per quanto riguarda l'iPhone, per questione di memoria, funziona solamente sull'iPhone 15 Pro e Pro Max, perché hanno 8 GB di RAM, e quindi funziona solo sui modelli più recenti e più costosi, non sui iPhone 15 base. Io credo che quando arriverà la versione multilingua, che è prevista per il 2025, perché ricordiamoci che oggi funziona solo in inglese, probabilmente anche l'iPhone 15 potrebbe essere tagliato fuori, perché il modello multilingue e locale potrebbe richiedere ancora più memoria. Però vedremo.
Quindi bisogna comprare nuovi, cioè se uno vuole utilizzare queste funzioni,
diciamo che la borsa l'ha premiato perché ha già capito, uno, che se la feature funziona è veramente qualcosa di che uno può fare solo Apple, perché è l'unica che oggi ha creato questo rapporto di trust con i clienti, con i consumatori, e quindi questa sorta di intelligenza artificiale che guarda nella vita delle persone in modo comunque privato e sicuro lo può fare Apple ora. Quindi se funziona veramente sarà un buon motivo per passare da Android ad un iPhone, e sarà un buon motivo perché è un iPhone vecchio per passare all'iPhone nuovo, anche per tante piccole cose che loro sono bravi a fare, tipo, non so, generare l'icona dell'amico, tutte queste piccole cose che magari per noi sono semplicemente, diciamo, è una sciocchezza, no? Sai, l'ha fatto l'anno scorso di avere i poster, le memoji, queste cose qua, però su un pubblico giovane che alla fine in America il 90% dei giovani hanno un iPhone, sono cose che fanno presa. Oggi tu puoi fare con l'IA delle foto, delle immagini dei tuoi amici, generare i loro emoji personali, tutte queste cose qua. Un ragazzino, quando vede che gli amici iniziano a scambiarsi queste immagini qua e lui non può farlo, chiede cosa l'ultimo modello di telefono. Quindi questo sicuramente gli analisti hanno già capito che rappresenterà un boost enorme, ma secondo me un'altra parte è proprio l'accordo con ChatGPT, che Apple non ha chiesto a ChatGPT, pare, però gli analisti come lo sanno, non ha chiesto soldi, ma ha chiesto revenue sharing sul business futuro, dato appunto da ChatGPT quando svilupperà il suo servizio e inizierà a monetizzarlo. Quindi tu pensa un po' alla commissione oggi dell'App Store spostata nell'ambito delle ricerche, dell'utilizzo delle AI di terze parti.
Eh certo.
Cioè, no, questa cosa qua potrebbe essere a livello di guadagni nei servizi, potrebbe spostare veramente quello che oggi Apple guadagna dallo store, che è sotto osservazione da parte di tutte le antitrust del mondo, non solo lei, ovviamente quello di Google, al guadagno che hai utilizzando, facendo sì che i servizi AI di altri si appoggiano e utilizzino l'iPhone, la clientela dell'iPhone.
Sì, sì, esattamente. Quando arriva, cioè, ammesso che uno abbia uno strumento per provarlo, quando sarà disponibile?
Allora, quest'estate inizieranno ad arrivare le beta di alcuni servizi. Non ci sarà barriera geografica. L'unica cosa è che andrà impostata la lingua inglese sul telefono, perché lavorerà solo esclusivamente con contenuti in inglese. Quindi nelle prime public beta, che possono provare tutti, impostando l'inglese, qualche funzione sarà disponibile. Arriverà a settembre insieme ai nuovi iOS 18, insieme ai nuovi sistemi operativi, ma anche a settembre comunque arriverà in beta. Non sappiamo quando uscirà da questa fase di beta, perché l'IA non è facile da debuggare con un algoritmo. Apple è terrorizzata, secondo me, anche dalla possibilità delle allucinazioni. Cioè, ha sempre mantenuto un'immagine. Vedere, magari, non so, una sua IA che possa generare un contenuto pericoloso, sì, è problematico. Quindi, secondo me, sono bene attenti, stanno allenando bene il modello, e anche il fatto che si siano voluti appoggiare a terzi per quel tipo di contenuto che potrebbero rischiare risposte magari un pochino più pericolose è un po' per togliersi delle responsabilità.
Certo.
Perché abbiamo visto che è successo a Google, no? Delle immagini che generava immagini di persone di colore in uniforme nazista, per esempio. Cioè, se successe una cosa in casa Apple così.
Ci sarebbero delle reazioni piuttosto violente, certo.
Quindi,
questa parola dice anche lunga sul fatto che se la stessa Apple di fatto ci dà questo segnale, che siamo ancora in una fase di sviluppo dell'intelligenza artificiale che ha ancora qualche problema. Cioè il problema dell'allucinazione degli errori esiste.
Sì, esiste, e pensa che esiste su comunque una base dati che è fissa, perché se noi pensiamo per esempio ai modelli normali, comunque le informazioni arrivano da libri, da su alcune cose ormai non puoi più sbagliarti, no? Cioè la storia è storia, è scritta, poi ci sono magari certe interpretazioni, però sono stellinate con quei libri lì, si tratta solo di far fine tuning.
Sì.
Quando vai a lavorare invece con un contenuto dinamico come sono i miei dati, le mie mail che cambiano ogni giorno, ne arrivano di nuove, è molto più delicata la cosa. Quindi secondo me ci stanno andando veramente con i piedi di piombo. Cioè, Apple fa fare le icone e disegni degli tuoi amici. Io posso generare icone e disegni su di te. Non può sbagliare una cosa del genere, no?
Certo.
Cioè, sai che polemica verrebbe fuori. Quindi, secondo me, ci stanno veramente, veramente cauta per evitare di non avere problemi di questo tipo.
Roberto, grazie come sempre per essere stato con noi. Alla prossima.
Grazie a te. Ciao a tutti.
Tra poco parleremo di alcune novità che riguardano le startup italiane, il sistema di finanziamenti delle startup italiane, e poi parleremo anche di intelligenza artificiale, soprattutto pensando al possibile impatto sulla società e anche sulla sulle conseguenze della formazione, dell'educazione. Che tipo di impatto potrà avere l'intelligenza artificiale? Ne parleremo tra poco con il professor Francesco Profumo, ex ministro dell'istruzione, oggi rettore dell'università online OPIT, Open Institute of Technology. Adesso invece ci occupiamo di spazio. È con noi Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Luigi, ciao, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti.
Alcuni ascoltatori hanno scritto facendo una domanda effettivamente molto centrata: perché si dà così tanto spazio e ci si concentra molto sui test della Starship? Perché effettivamente quasi mai è successo che si sia posta così tanta attenzione a dei test. Sappiamo che per arrivare ad avere o un razzo o qualsiasi altro strumento che va nello spazio bisogna fare una serie di test, molto spesso ci sono anche dei problemi, degli incidenti. Effettivamente su Starship, forse complice anche Elon Musk che su Twitter, su X, pubblicizza molto questi voli e quindi fa parlare un po' di sé, però effettivamente ci si concentra molto. Qual è il motivo vero per cui c'è così tanta attenzione?
Il fatto che Starship dovrà essere l'astronave che porterà fisicamente gli uomini sulla Luna. Quindi una volta che un equipaggio arriverà in orbita lunare lanciato da un razzo della NASA, il famoso SLS, all'interno, cioè il quale trasporterà una navicella, la Orion, con quattro astronauti. Questi quattro astronauti dovranno trasbordare sulla astronave Starship che li porterà fisicamente sul suolo lunare e da lì riportare attorno alla Luna. Quindi ecco perché è fondamentale questo pezzo del puzzle per il ritorno dell'uomo alla Luna, e quindi la grande attenzione. E tra l'altro questa è un'astronave di dimensioni ciclopiche, la più grande astronave mai costruita dall'uomo, 120 metri di altezza, e quindi si capisce perché è così un polo di attrazione lancio dopo lancio.
Sì, sì, perché da qui dipende il programma spaziale degli Stati Uniti, che l'hanno fatto un po' complicato, perché anche questo passaggio di dover utilizzare due strumenti, due navicelle, è effettivamente un po' complicato. Cioè le cose si sono stratificate nel corso degli ultimi anni e si è arrivata ad una soluzione un po' macchinosa e ovviamente anche complicata.
Certamente, è complicata perché questa astronave è di dimensioni ciclopiche, cioè la stessa nave spaziale, cioè la vera Starship che scenderà sulla Luna, è alta 50 metri. Quindi, a differenza del modulo lunare degli Apollo, che era alto 9 metri, ci troviamo di fronte ad un palazzo che deve atterrare sulla superficie lunare. E quindi c'è tutta una complicazione perché poi gli astronauti che si trovano nella parte superiore di questa astronave dovranno scendere attraverso degli ascensori e così dovranno allo stesso modo depositare con degli ascensori tutti gli strumenti. Quindi è davvero molto molto complicato questo tipo di struttura. D'altra parte la NASA ha creduto a questo tipo di trasporto perché è in grado di portare grossi carichi, non solo come peso, ma anche come dimensioni. E se davvero si vuole costruire una base lunare permanente, non potremo più portare semplicemente l'astronave per far vivere gli astronauti al suo interno, ma dovremo trasportare delle vere e proprie case per far sì che gli astronauti ci possano vivere per lunghi periodi, che non saranno mai lunghissimi, saranno sempre dell'ordine di una ventina di giorni per tutte le problematiche legate alle radiazioni cosmiche, però non si possono far vivere astronauti per 20 giorni all'interno di un'astronave seppur grande come può essere quella di Starship. Tant'è vero che l'alternativa a Starship è quella di Blue Origin, che è un vero e proprio modulo lunare, è davvero molto più grande del famoso modulo lunare che portò gli uomini con le missioni Apollo, ma non ha le dimensioni di Starship, e questo dovrebbe essere lanciato nel 2029, se tutto proseguirà secondo i canoni attuali che vedono 2025 il primo equipaggio attorno alla Luna, 2026 il primo equipaggio sulla Luna, 2027 l'inizio della costruzione della Stargate, cioè della stazione spaziale lunare, e poi appunto il ritorno dell'uomo sulla Luna con un altro tipo di modulo, proprio per averne due a disposizione.
Tu ci credi che nel 2026 ci sarà un equipaggio che statunitense che ritornerà sulla Luna?
Io ci spero e vivo con questa speranza, perché è desiderio di tutti gli amanti dello spazio, ma anche dello sviluppo tecnologico, di vedere il ritorno all'uomo sulla Luna. Certo, ho tanti così campanelli d'allarme che mi fanno dire forse avverrà un po' più in là. Non ultimo il fatto che il noto giapponese che ha già volato sulla stazione spaziale e che aveva programmato un viaggio con Starship attorno alla Luna, pagando il biglietto anche per 7 artisti che lo avrebbero accompagnato per dipingere la bellezza dello spazio, del ritorno dell'uomo nello spazio, oltre l'atmosfera terrestre, oltre l'orbita terrestre e così via, è stato cancellato. Cioè il giapponese ha detto, beh no, vedo che c'è molta incertezza, per cui io preferisco puntare su altre cose. Questo lancio sarebbe dovuto avvenire prima del ritorno dell'uomo alla Luna, cioè doveva essere una sorta di volo attorno alla Luna di questa Starship con rientro a Terra, come diciamo rientra, come dovrebbe poi poter rientrare Starship per quelle Starship che sono in orbita, che andranno in orbita attorno alla Terra. Ma insomma, anche lui ha visto un po' di nubi su quello che sarà il volo verso la Luna prossimo, molto prossimo. E quindi ecco, viviamo con grande speranza, però insomma le nubi non sono poche.
Quindi qualche dubbio ce l'abbiamo. Nel frattempo, poi torniamo ai progetti lunari occidentali, perché comunque si va avanti anche con tutte queste complicazioni. Nel frattempo i cinesi, che stanno conducendo una missione lunare automatica, quindi in questo caso la presenza degli uomini non c'entra nulla, però stanno che ha raccolto un po' di materiale sulla Luna e arriverà verso fine mese, tornerà sulla Terra con questo materiale, però diciamo hanno un programma spaziale umano per andare sulla Luna. E qui quali sono i tempi?
I tempi, ormai si parla di 2030, quindi davvero siamo vicini ad una gara per quella che sarà una prima vera e propria stazione sulla superficie lunare. E loro hanno già mostrato come avverrà questo lancio. Ci sarà un modulo lunare molto più grande di quello dell'Apollo, ma non con dimensioni simili a quelle di Starship, che viaggerà da solo verso la Luna con un nuovo razzo che stanno costruendo molto potente, il quale sarà poi seguito invece dall'equipaggio. Ci sarà un aggancio in orbita lunare tra questo modulo lunare e l'equipaggio, ci sarà un passaggio di 2 o 3 uomini all'interno del modulo lunare e la discesa poi sulla Luna, come insomma un po' tutti gli altri voli. E sappiamo che i cinesi stanno mantenendo una tabella di marcia molto precisa. Questa di Chang'e 6, che doveva riportare un campione lunare dal lato non visibile a noi della Luna, ha seguito quella che era la programmazione. Ci sarà una Chang'e 7, una Chang'e 8, sempre per provare quelli che sono gli atterraggi sulla Luna, che sono comunque complessi e complicati, e poi dovrebbe essere la volta dell'uomo. Siamo qui a pochi anni dallo sprint finale per il ritorno dell'uomo alla Luna.
Mm-hmm. E a proposito dei programmi occidentali, visto che comunque vanno avanti, poi vedremo se i tempi verranno rispettati, l'Italia avrà un ruolo importante, quindi anche dal punto di vista industriale. Il nostro paese si conferma uno dei protagonisti di questa prossima colonizzazione della Luna, perché noi siamo coinvolti e saremo coinvolti sia nella costruzione della stazione che orbiterà attorno alla Luna, ma anche per la stazione lunare che verrà costruita sulla Luna. Spiegaci qualcosa, anche perché tu, Luigi, hai visto a Thales Alenia a Torino dal vivo le prime cose, no?
Esattamente. Da un lato l'Italia sta costruendo quello che sarà il secondo modulo ad andare in orbita lunare. Il primo verrà lanciato dagli americani nel 2027 e poi sarà seguito da questo modulo italiano, diciamo europeo. L'Europa ha dato all'incarico all'Italia, a Thales Alenia Space, di costruire questo modulo. Ed è stato molto bello vedere come un paio di astronauti europei, tra i quali Luca Parmitano, sono entrati in questo modello del modulo della Stazione Spaziale Lunare per definire quelli che sono, le strutture interne, per far sì che gli astronauti si sentano a maggior agio rispetto a quello che invece è una navicella. Bisogna tenere presente che i moduli lunari, quelli che costruiranno la stazione, sono più piccoli dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale, e questo per un ovvio motivo di lancio da parte dei razzi che noi abbiamo a disposizione. Quindi gli astronauti devono veramente crearsi una casa ad hoc, perché la ristrettezza è notevole. Ho provato ad entrare uno di questi moduli che sono lunghi 6 metri ma sono larghi circa 3 metri, e devo dire che insomma non è una gran bel vivere all'interno, anche se ci saranno degli oblò per osservare lo spazio esterno e così via. E quindi gli astronauti decidono un po' di costruirsi la casa come meglio credono. Per esempio, le cuccette non dovranno servire semplicemente come cuccetta, ma durante la notte dovranno servire per avere un minimo di privacy, ma durante il giorno dovranno essere richiudibili, e così tanti altri spazi. Insomma, è stato un primo passo verso la costruzione del modulo. Ora Thales Alenia Space e i suoi ingegneri hanno preso in carico questi che sono stati suggerimenti di Parmitano, costruiranno quindi il modulo su questi suggerimenti, e poi ritornerà a Parmitano per dire: ok, così mi piace, così ci piace, costruite il modulo su questo tipo di struttura. L'altra parte, come dicevi tu, è il fatto che l'Italia costruirà la prima casa lunare, quindi dovrà essere un vero e proprio modulo che da Starship verrà appoggiata sulla Luna, e dovrà essere con delle ruote. Perché questo? Perché dovrà posizionarsi a circa 50 metri dal razzo, in quanto i razzi dovranno tornare poi verso l'orbita lunare, e quindi solleveranno una grande quantità di polvere che è micidiale sulla Luna, perché è vetrosa e anche se sottilissima penetra ovunque, e quindi ecco che le abitazioni dovranno essere spostate dalla vicinanza di questo razzo. E quindi anche qui un passo tecnologico fondamentale nello sviluppo di quella che sarà la base lunare qui in Italia.
Luigi, come sempre, grazie per essere stato con noi e anche per averci raccontato questa esperienza che hai fatto dal vivo a Torino. A presto.
A presto e un grazie a tutti voi.
Ricordo che lunedì 17 al pomeriggio tra le 15 e le 17 su radio24.it, sul nostro canale radiofonico DAB Radio 24 più 1, abbiamo due canali, quello normale di Radio 24, abbiamo anche un altro canale che va in differita di un'ora, ma che utilizziamo anche per varie iniziative, e trasmetteremo la nostra Digital Roundtable dedicata all'intelligenza artificiale per parlare di applicazioni di intelligenza artificiale nelle imprese. Abbiamo molti ospiti in studio e anche collegati con noi. Per seguire questo appuntamento bisogna registrarsi, è molto semplice, andate su radio24.it, registratevi e seguite la nostra Digital Roundtable, questa tavola rotonda digitale che va anche in video su radio24.it. Sarà sicuramente interessante con molti esperti, avrete anche la possibilità di interagire con noi per fare domande. Adesso ci occupiamo di startup, del mercato italiano del venture capital, con alcune novità della settimana. Saluto Emil Abirashid, esperto di startup, direttore e fondatore di Startup Business. Emil, ciao, bentornato.
Grazie Enrico.
Partiamo da una novità, forse la più importante di questi ultimi giorni, perché così come già succede da tanti anni nei mercati più evoluti, anche in Italia è nato un fondo di investimento dedicato al mondo delle startup, che è stato creato dai fondatori di altre startup che hanno avuto poi un successo e quindi sono cresciute oppure sono state vendute. Sono oltre 100 i finanziatori di questo fondo, il cui nome molto semplicemente è Italia Founders Fund, quindi il fondo dei fondatori. Però dici qualche cosa in più e soprattutto perché questo è importante. Non è solo un nuovo veicolo di investimento, cioè non arrivano solo nuovi denari, nuovi capitali sul mercato, Emil.
In realtà questo è un segnale significativo proprio per la struttura di questo veicolo di investimento, che è un veicolo che rispetta le regole dei tradizionali venture capital, però i limited partner, che tecnicamente sono coloro che mettono i soldi dentro il fondo, sono appunto in questo caso un gruppo di oltre 100 imprenditori italiani che ha avuto successo con le loro startup, che oggi sono scale up e sono aziende affermate sul mercato. Perché è significativo? Perché è un segnale molto importante della sensibilità da parte di chi ha avuto la capacità di creare delle aziende innovative che hanno avuto successo anche dal punto di vista economico, di ritornare parte di questo successo, quindi di quel capitale che è stato guadagnato con queste aziende, al mercato. In questo caso il mercato è il mercato degli altri imprenditori, degli imprenditori che lanciano oggi le loro imprese. Questo è un modello che ricade in quello che nella cultura anglosassone si chiama il concetto di give back, no? del ridare. In questo caso è un give back strutturato, un give back che però punta a creare ulteriore valore. E quindi è molto significativo questa cosa. In realtà Italian Founders Fund aveva già iniziato ad operare da qualche tempo, infatti hanno già chiuso due operazioni in due startup che si chiamano Jet HR e Glout, però ora in questi giorni hanno fatto proprio l'annuncio ufficiale dichiarando anche l'ammontare della chiusura della prima raccolta di capitale, 50 milioni.
Sì, che per il mercato italiano 50 milioni insomma è una cifra, mi sembra importante.
È un fondo di una certa importanza, assolutamente, però è vero che 50 milioni in più sono importanti ed è vero che comunque nell'ecosistema italiano più soldi, più finanza c'è, meglio è, soprattutto se è finanza di questo tipo, che è finanza puramente privata. Però quello che è significativo è il segnale molto importante che arriva da questo gruppo di imprenditori al mercato stesso.
Certo, certo. A proposito di fondi, una segnalazione, poi parliamo anche di un'altra novità di questi ultimi giorni, una segnalazione che arriva dalla Germania a proposito di segnali al mercato, perché c'è un fondo tedesco che è Join Capital che entra nel mercato italiano. Perché è significativo?
Allora, è significativo in generale perché è un ulteriore tassello di questo processo che negli ultimi mesi ha visto crescere l'attenzione da parte degli investitori internazionali verso le aziende innovative italiane, verso le start-up italiane. Poi è importante perché questo fondo è un fondo tedesco, cioè un veicolo di investimento tedesco che adesso ha creato questo nuovo fondo da 110 milioni, che è un fondo che investirà non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, però con particolare attenzione all'Italia perché è partecipato anche dal fondo dei fondi internazionali di CDP Venture Capital che aveva già così portato in Italia i francesi di Partech Ventures e quindi c'è una persona italiana che ha sviluppato la sua carriera e le sue esperienze nel mondo del venture capital all'estero che torna in Italia a guidare proprio le operazioni italiane del fondo di Join Capital.
Ok, perfetto. Allora, l'altra novità di cui vogliamo parlare arriva da Doorway, che è una piattaforma che serve ai professionisti per fare investimenti in startup, che prende spunto da alcune novità normative. Allora, qual è la novità importante?
Benissimo, anche qui stiamo parlando di un elemento strutturale che io ritengo significativo e che può essere l'inizio di un percorso. L'elemento strutturale in questo caso, come giustamente hai detto tu, parte da una normativa, il cosiddetto DDL Capitali, che consente di, la parola tecnica è dematerializzare le quote delle startup. Allora, una delle difficoltà di avvicinare al mondo delle startup gli investitori che sono meno esperti di questo tipo di asset class, cioè di questo tipo di investimento, è sempre stata quella del fatto che gli investimenti in startup hanno una bassissima liquidità, cioè una volta che tu hai comprato le quote di una startup, quelle sono, quelle ti tieni fino a che la startup non evolve, non cresce o arrivano altri investitori e a quel punto tu puoi liquidare il tuo investimento.
Sì.
In questo caso, con questa nuova formula della dematerializzazione delle startup, diventa possibile acquistare quote di startup inizialmente sulla piattaforma di Doorway, che ha già reso disponibili due possibili investimenti che applicano anche questa formula. Ecco, queste quote che tu investitore compri poi le puoi gestire nel tuo conto titoli che hai presso la tua banca, quindi le puoi gestire come se fossero quote di investimento di aziende quotate. E quindi questo cosa consente? Consente di poter, in caso di desiderio, di necessità, di intervenire su queste quote e di poterle rivendere qualora serva, per esempio, della liquidità. Ecco, questo è un aspetto importante perché rende più flessibile la liquidità anche degli investimenti in startup. Ora, questo è il primo esperimento, il primo concreto passo in questa direzione. Staremo a vedere se poi anche altri investitori o piattaforme di investimento utilizzeranno questo tipo di approccio, però è significativo anche in questo caso, siamo di fronte a una nuova elemento strutturale del modo in cui operano gli investimenti in startup.
Emil, come sempre grazie per essere stato con noi, a presto.
Come sempre un piacere, a prestissimo.
2024.
A
Abbiamo commentato l'arrivo della seconda ondata di intelligenza artificiale, quella generativa, per molte settimane, anche con un podcast dedicato ai temi dell'intelligenza artificiale. Da alcune settimane quel podcast lo abbiamo chiuso, magari faremo delle nuove puntate, non è un podcast continuativo, abbiamo deciso di fare alcune puntate lo scorso anno, alcune quest'anno e magari ne faremo altre nei prossimi mesi. E naturalmente i temi dell'intelligenza artificiale, che non mancano anche in relazione alle notizie che ogni settimana escono, vi vengono proposti anche all'interno del nostro programma. Allora, questa settimana ho avuto l'opportunità di incontrare il professor Francesco Profumo, ex ministro dell'istruzione, oggi rettore di una università online che si chiama OPIT, Open Institute of Technology, dedicata proprio a istruzione superiore relativa al mondo della tecnologia, delle scienze che stanno plasmando il mondo in cui viviamo. Lo avevo seguito anche in alcuni appuntamenti al Festival dell'Economia di Trento e c'erano alcune considerazioni che mi sembrano interessanti su l'arrivo dell'intelligenza artificiale, sul possibile impatto sulla società e anche sull'educazione, sulla necessità di formazione. Sentiamo il professor Profumo.
Intanto questa non è una storia che ha una sua unicità, perché negli ultimi due secoli e mezzo, abbiamo avuto altre tre rivoluzioni industriali. Questa è la quarta. La prima era stata caratterizzata dal vapore, la seconda dall'energia elettrica, la terza dall'automazione. Tutte e tre avevano alla fine ottenuto un risultato, che era la riduzione dell'attività muscolare delle persone, fondamentalmente. A fronte di questa cosa c'è stata, per esempio, una riduzione delle ore di lavoro. Una settimana prima le persone facevano 12 ore al giorno, poi 10, poi 8, adesso anche un po' meno. Questa è ancora una rivoluzione industriale, quindi la dobbiamo interpretare in questo modo. La differenza fondamentale è che non è sostituzione di attività muscolare, ma è una rivoluzione che sarà caratterizzata da un'attività di tipo artificiale, ma di ausilio all'attività cerebrale naturale. Quindi da questo punto di vista è vero, siamo delle cose completamente diverse, però abbiamo un certo tipo di storia. Però c'è una differenza fondamentale, che nelle rivoluzioni industriali precedenti i tempi erano lunghi, e i tempi vuol dire che erano 80-90 anni più o meno, un po' più breve la terza. Questa volta sarà breve, sarà 20 anni. E allora questo ha un riflesso importante sulle persone, sul loro modo di vivere e sul loro modo di educarsi. Ormai lo abbiamo capito che l'educazione passa attraverso due elementi. Uno è la conoscenza e l'altro sono le competenze. Nelle rivoluzioni precedenti queste due cose andavano insieme. In questa nuova rivoluzione sono asincrone le due cose. Abbiamo che la durata della rivoluzione sarà di 20 anni e quindi le persone nella loro vita, nel loro arco della vita, avranno dei cicli in cui utilizzeranno le competenze. Le conoscenze le mantengono per tutta la vita, ma le competenze che hanno imparato a scuola, poi queste diventano obsolete e quindi dovranno disimpararle e imparare quelle nuove per andare avanti. Quindi questo è un processo nuovo, difficile, e quindi bisogna che nella prima parte dell'educazione ci sia un elemento centrale, quello di imparare ad imparare, perché altrimenti diventerà troppo faticoso per le persone fare una cosa di questo genere. E poi c'è anche il tema dell'incertezza. Quindi mettendo insieme queste cose, io vedo una vita futura molto interessante, molto stimolante, ma alla quale ci dovremo abituare. E allora ecco il perché io sono così attento, da una parte ai modelli educativi, ma dall'altra anche a quelle istituzioni che avranno questa responsabilità, che è una responsabilità molto forte e dove non si può sbagliare troppo, perché altrimenti si incide sulla vita delle persone, quindi diventa complicata questa cosa. E da questo punto di vista credo che uno dei temi centrali sarà la personalizzazione dell'educazione. Siamo tutti diversi, avremo certamente delle basi che dovranno essere comuni, ma dovremo trovare la modalità per cui, a fronte di una valutazione che non sarà come quella attuale, che è alla fine di un percorso, ma è molto distribuita, avremo i dati per dire che tu hai una certa fragilità in un certo settore o segmento, quello che vuoi, e allora facciamo un intervento che ti aiuti da questo punto di vista. E questo mi sembra una cosa molto interessante. L'altra cosa è che in fondo noi nel corso di questi anni abbiamo fatto un contratto con l'università quando noi abbiamo avviato il nostro percorso universitario. Il contratto era, quando ho fatto io l'università, di 5 anni in ingegneria, adesso c'è il triennio, il primo livello, 3 più 2, quello che... Ecco, in questa visione in cui c'è questo vai e vieni, io credo che bisognerà incominciare a pensare di fare un contratto lungo, quasi un'assicurazione, è una forma diversa di assicurazione sulla vita, l'assicurazione sull'educazione, è quello che ti darà l'opportunità di avere, mi auguro, una vita equilibrata, una vita possibilmente di qualità. Però qui ci sono dei cambiamenti veramente rilevanti e bisogna che riusciamo a gestirli in modo, nel modo opportuno, con tutta l'attenzione che ci deve essere rispettivamente nei confronti dell'etica, nei confronti della resilienza sociale. Cioè, noi oggi abbiamo 2 milioni di studenti universitari, di quelli della corte, diciamo degli studenti, ma ci abbiamo 23-24 milioni di persone che hanno bisogno di upskilling e reskilling e non possiamo mica perderli.
Quindi interessante, cioè lei dice non ti accompagno più per i prossimi 3, 4, 5 anni, ma ti accompagno per tutta la vita, che è un cambiamento non irrilevante.
Certo, è un po' come quando uno fa l'assicurazione per la vita. Un'assicurazione, poi in alcuni casi speriamo non ti serva, però quando serve è bene avercela. E quindi questi modelli qua sono modelli. È chiaro che qui il tema è molto articolato, molto complesso, che non può essere risolto localmente, ma assolutamente. Ci vogliono degli indirizzi e io credo che i paesi debbano avere la consapevolezza che il tema dell'educazione è la priorità numero uno, soprattutto in questa fase storica dove c'è questa velocità, questa incertezza, perché altrimenti rischiamo veramente di creare tensioni sociali, creare situazioni molto complicate. Io auspicherei che nel G7 uno dei grandi temi fosse proprio questo, questa visione di come cambia il modo di educare le persone in funzione di quelle che sono le grandi novità. Certamente l'intelligenza artificiale è una delle preminenti, ma non è l'unica.
A proposito di intelligenza artificiale, lei quando sente la parola rivoluzione e quando sente questi scenari in cui nel giro di pochi anni i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero effettivamente sostituire il lavoro di molte persone, che cosa pensa? Che idea si è fatto e che idea si sta facendo?
Allora, la storia dell'intelligenza artificiale nasce negli anni 50, a metà degli anni 50. Ci fu una prima conferenza nel Michigan che era gestita dalla comunità dei sistemi complessi. Poi nel corso dei decenni ormai c'è stata quella che viene chiamata la stagionalità dell'intelligenza artificiale, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Questo è stato più volte, tante volte ci siamo si sono entusiasmati rispetto a questa cosa. E poi adesso ci sono due elementi che invece danno, diciamo, una maggiore solidità. Uno, la capacità di calcolo. La capacità di calcolo oggi, siamo solo all'inizio, pensiamo a Nvidia, che cosa sta facendo, e tutto quello che potrebbe essere la quantum computing, quindi è dovuto al fatto fondamentalmente che abbiamo tirato il collo fino all'ultimo diciamo, a tutta la parte del silicio, sì. Il silicio più di tanto non riesce a dissipare, quindi se noi gli aumentiamo la richiesta di velocità di calcolo, non c'è, ed ecco il perché è necessario fare un salto da questo punto di vista. E questo è certamente un punto essenziale. Io però ritengo che ad oggi noi siamo veramente nella fase iniziale. Adesso ci siamo molto entusiasmati su ChatGPT 18 mesi fa più o meno, ma il bello è tutto da venire, quindi io non sono così preoccupato, tenendo presente che la mia vera preoccupazione è che le persone siano attrezzate rispetto a queste cose.
E questa era la voce del professor Francesco Profumo, che oggi è rettore dell'università online OPIT, Open Institute of Technology, che ho incontrato durante un appuntamento organizzato a Torino per discutere dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro che coinvolgono necessariamente la formazione e in particolar modo quella universitaria e quella che deve preparare i professionisti dell'industria digitale. OPIT è infatti specializzato in corsi di laurea e master nelle principali aree tecnologiche, quindi computer science, data science, artificial intelligence, eccetera, eccetera. Abbiamo concluso questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate l'appuntamento con la nostra Digital Roundtable dedicata a intelligenza artificiale e mondo delle imprese. Lunedì 17, tra le 15 e le 17, ci sarà la possibilità anche di interagire online. Andate su radio24.it, trovate tutte le informazioni. L'evento, ovviamente, se questo messaggio vi arriva dopo lunedì 17, è possibile vederlo anche in un secondo momento. Ci risentiamo la prossima settimana in una nuova puntata.